Laser.
Misticismo è un termine piuttosto complesso che indica un'esperienza di Dio, un'esperienza profonda di Dio. Certamente Caterina ha fatto questa esperienza, possiamo definirla anche straordinaria, di Dio. Questo non va naturalmente confuso con tutti i fenomeni, le esperienze straordinarie che costellano un po' la sua esperienza di vita.
Don Angelo Belloni è sacerdote della diocesi di Modena-Nonantola, ricercatore e soprattutto tra i più importanti studiosi della vita e delle opere di Santa Caterina da Siena. Ha curato numerose pubblicazioni, tra cui le lettere in lingua corrente, una tradizione letteraria questa che rivive regolarmente dal XVI secolo, da quando cioè quelle missive venivano trascritte a mano e tradotte nelle lingue del tempo.
Nella sua vita, ecco, potremmo anche soffermarci su questi aspetti straordinari come l'estasi, di cui spesso parlano i suoi biografi. Quindi questo suo misticismo, diciamo, questa sua esperienza di Dio è caratterizzata da alcuni aspetti. È un aspetto radicato nella spiritualità domenicana, quindi non è un misticismo solipsistico come poteva essere quello di certi monaci. È un'esperienza che si apre al mondo, cioè da Dio al mondo.
È questa la ragione, Don Angelo, per cui Santa Caterina da Siena mette in pratica nel mondo tutto ciò che riceve nella preghiera?
Tutto quello che lei attinge da Dio in questo colloquio intimo, in questa esperienza sponsale, tutto quello che lei vive, diciamo, in questa esperienza di preghiera profondissima, tutto questo poi diventa motivo di impegno nel mondo, diventa impegno concreto, diventa donazione, diventa slancio missionario, slancio di carità, diventa un dono straordinario per i suoi fratelli, questo desiderio di salvare il mondo, fino a dire a un certo punto che avrebbe voluto essere quella pietra messa sulla bocca dell'inferno per impedire che i fratelli potessero cadervi dentro.
Caterina di Jacopo di Benincasa nasce a Siena verso la metà del XIV secolo, penultima di 25 figli. Comprese presto la propria vocazione ed entrò nelle terziarie domenicane, dette le mantellate, perché, ed è così che Caterina viene sempre raffigurata, portavano un mantello, solitamente nero o bianco, che copriva la tunica bianca e la testa. Svolse una intensa attività diplomatica tra Firenze e il Papa, che aveva abbandonato Roma per Avignone. Ricevette le stimmate nel 1375 mentre era in adorazione davanti ad un crocifisso in una chiesa che oggi porta il suo nome a Pisa. Morì nell'aprile del 1380 all'età di 33 anni. Don Angelo Belloni, di Santa Caterina è noto anche l'impegno per una profonda riforma della Chiesa. Perché questo impegno?
Certo, anche questo, diciamo così, fluisce da questa conoscenza delle cose, conoscenza approfondita della verità, come lei dice, no? Il risultato della mistica è sempre la conoscenza della verità, quindi questa sua visione dei fatti, lei dimostra di conoscere la vita della Chiesa, anche i difetti della Chiesa, i difetti del clero, lei sente nella sua carne, sente questa incoerenza soprattutto da parte del clero. Sappiamo che molti dei suoi scritti, soprattutto Il dialogo della Divina Provvidenza, che è il libro che ci ha lasciato, l'ultima cosa che ha scritto o che ha dettato, si rivolge principalmente al clero, ai sacerdoti, parla dei loro limiti, delle loro cadute, dei loro difetti, quindi lei sente molto forte questo, soprattutto lo percepisce come un ostacolo proprio alla crescita, alla vitalità della testimonianza evangelica della Chiesa, per cui sente di dover lavorare proprio per la riforma soprattutto del clero. Quindi per lei la riforma parte sempre dall'alto, anche se lei fa parte invece del popolo, quindi si potrebbe dire che c'è una contraddizione, ma lei dice che la riforma deve partire dal vertice, quindi dal Papa, dai Vescovi, che in quel periodo controverso, soprattutto i Vescovi, erano molto compromessi con il discorso, diciamo, politico, un discorso militare, un discorso molto, molto umano, molto terreno, insomma, molto lontano da quello che invece è l'ideale della testimonianza evangelica.
Che voi, suo governatore, togliate i fiori puzzolenti, pieni di immondizia, di avidità e di superbia dal giardino della Santa Chiesa, cioè i cattivi pastori e governatori che infettano e fanno imputridire questo giardino. Oimè, pastore nostro, usate la vostra autorità, sradicate questi fiori, gettateli fuori, perché non guidino gli altri. Fate in modo che pensino a guidare se stessi in una vita buona e santa. In questo giardino piantateci fiori profumati, pastori e governatori che siano veri servi di Gesù Cristo, che non si dedichino ad altro che all'onore di Dio e alla salvezza delle anime, e siano padri dei poveri. È una grande sofferenza vedere coloro che dovrebbero essere modelli di povertà, umili e agnelli nel distribuire i beni della Chiesa ai poveri, vivere nei divertimenti, avidi di potere, nel lusso e vanità del mondo, più che se fossero mille volte nel secolo.
Un estratto da una lettera inviata da Santa Caterina a Gregorio XI nel 1375. Toni forti, chiari e espressi senza nessun timore. Santa Caterina è ancora oggi oggetto di studio e indagine. Punto di riferimento è la biblioteca del Centro Internazionale di Studi Cateriniani a Roma. Elena Clara Malaspina ne è la direttrice.
Questa è una biblioteca piccola ma specializzata per gli studi cateriniani. Come Centro Internazionale di Studi Cateriniani siamo un'associazione no profit che offre a studiosi ma anche a chiunque sia interessato sussidi per approfondire la vita, gli scritti, il pensiero, la spiritualità, l'iconografia di Santa Caterina da Siena, anche il suo ambiente storico che è il 300, e i movimenti spirituali, religiosi, culturali che fanno riferimento a lei in epoche e contesti culturali diversi. Organizziamo cicli di letture cateriniane, convegni, curiamo la pubblicazione di testi e ricerche di ambito cateriniano, promuoviamo manifestazioni culturali in presenza e online, molto spesso in collaborazione con altri, con enti ecclesiali, accademici, anche in collaborazione con i domenicani del convento di Santa Maria sopra Minerva, dove c'è la tomba di Caterina, dove c'è evidentemente un polo di attrazione per i cateriniani. Il nostro sito web è in 5 lingue, proprio per avere una possibilità di contatto con studiosi e con persone interessate in ogni paese del mondo, per laureandi, per specialisti, per persone che vogliono semplicemente conoscere il pensiero, la spiritualità di Caterina come nutrimento per la propria vita. Ognuno trova qualcosa che gli può servire. Ad esempio, in questi giorni un giornalista, comunicandoci che utilizza il nostro sito per seguire le diverse attività, ci ha scritto: «Considero Caterina non solo una grande santa, ma anche una mia amica».
Altre confessioni religiose all'interno della cristianità fanno riferimento a Caterina da Siena. Perché è importante per lei la questione legata alla riforma della Chiesa? Don Angelo Belloni.
Caterina è antesignana un po' di questa riforma, diciamo, no? Questo discorso, questo tema della riforma attraversa tutti i suoi scritti. Quindi per lei, ecco, il ritorno al Vangelo, il ritorno alla radicalità evangelica, non dimentichiamo che la sua è una visione del Vangelo senza compromessi, sine glossa, come diceva anche San Francesco. Il discorso della riforma per lei è un discorso fondamentale proprio perché per questo ritorno al Vangelo, quindi è stata vista anche per esempio dai luterani e dalle chiese evangeliche proprio come un'antesignana di questo ritorno, anche per la chiarezza con cui si è posto di fronte al clero, di fronte anche allo stesso Papa, fino ad andare ad Avignone. Il motivo della sua andata ad Avignone non era semplicemente quella di sollecitare il ritorno alla sede romana, anche se questo era necessario, no? In quel momento, ormai quasi 70 anni di lontananza da Roma, una città abbandonata. Tutti i problemi, insomma, che c'erano in Italia di conflitti insorgenti, di rivolte nei confronti, ecco, dello Stato di quelli che allora, reggevano gli stati pontifici, no? Che erano questi delegati del Papa di Avignone, erano tutti stranieri, i quali facevano semplicemente i propri interessi. Quindi Santa Caterina, quando ha parlato col Papa, con il suo confessore Raimondo da Capua ad Avignone, ha parlato proprio sia in privato, non sappiamo cosa avrà detto in privato, certamente le cose più piccanti, più forti, ma da quello che sappiamo proprio c'era questo appello, ecco, di fare la pace, portare la pace, perché i vescovi si dedicassero poi non tanto alle guerre e al governo o ai propri interessi materiali, ma si dedicassero invece al gregge della Chiesa, a condurre questo gregge, a pascolare questo gregge, a dare la vita, come lei dice continuamente, proprio per nutrire, far crescere questo gregge della Chiesa. Per cui anche gli evangelici hanno visto in lei, diciamo, questa figura, questa riformatrice, no? Questo incarnato, diciamo, questo bisogno, ecco, di una riforma. Del resto la Chiesa, come sappiamo, ecclesia semper reformanda.
Santa Caterina da Siena era considerata un personaggio autorevole, anche se era difficile, ad esempio, dialogare con il Papa o con i fiorentini. Lei non conosceva il latino, parlava solo il volgare senese, sapeva leggere e scrivere, ma preferiva dettare le proprie idee e le proprie impressioni. Perché era così ascoltata, così popolare?
Santa Caterina aveva questa autorevolezza, no? Che le ha permesso, ecco, di superare un sacco di ostacoli che per altre persone sarebbero state anche davvero pericolose per il tempo, insomma, no? Era il tempo in cui gli pseudomistici venivano semplicemente messi a rogo, no? Caterina invece riusciva a parlare, a dire al Papa: dovete essere un uomo coraggioso, non una persona timida, dovete fare questo, dovete fare quest'altro, e così usava questo voglio. Dio vuole che facciate questo, che torniate a Roma, e quindi parlava in nome di Dio, aveva un'autorevolezza, un'autorità spirituale di fronte alla quale nessuno riusciva a resistere. Era anche quell'autorità, quell'autorevolezza che la difendeva poi anche dai numerosi attacchi che lei ha avuto nella sua vita, di cui parla nelle sue numerosissime lettere scritte a tutti i personaggi, ma non solo importanti, anche le persone più umili del suo tempo, per dare i suoi consigli, ma anche per dare anche proprio delle dritte ben precise sulle scelte di vita da fare, soprattutto in quel contesto. Quindi quell'autorevolezza di Caterina deriva proprio dalla sua esperienza mistica, cioè non è che si può spiegare umanamente, era una donna incolta, non era analfabeta come alcuni hanno detto, aveva imparato a scrivere faticosamente, no? Era una figlia di artigiani, non poverissimi, ma una famiglia modesta, suo padre faceva il tintore di stoffe di lane, non aveva motivi particolari per essere temuta, non aveva potere umano, quindi questo potere le veniva proprio dalla sua vita mistica, da queste esperienze che lei comunque aveva a continuazione. Lei continuamente, diciamo, aveva l'esperienza dell'estasi, no? E però anche quest'estasi non è che la togliesse completamente dal mondo. cadeva in una specie di sonno, ma anche in questo sonno dello spirito lei riusciva a dettare le lettere, lei riusciva a indicare coi suoi discepoli quello che dovevano fare. Cioè, a differenza di altri mistici, lei riusciva a parlare durante l'estasi, no? Riusciva a continuare una certa attività, queste estasi che la coglievano soprattutto dopo la comunione che faceva in San Domenico o comunque ovunque era, perché lei aveva la possibilità, aveva avuto dal Papa dei privilegi straordinari di far celebrare la messa dove ovunque lei volesse, di portare con sé dei sacerdoti, aveva con sé questo gruppo di giovani, di ragazze, anche questo scandalizzava parecchio per il tempo, no? Andava in giro con questa compagnia di ragazzi, di giovani, che erano l'Allegra Brigata, come la chiamava lei.
Mi rimane da parlarti di alcuni che vorrebbero lacrime perfette, ma che pare non possano averle. Vi è dunque una specie di lacrime che non proviene dall'occhio? Sì, vi è il pianto di fuoco, del santo e autentico desiderio, che brucia e si consuma per amore. Chi piange in questo modo vorrebbe dissolvere la sua vita nel pianto, rinnegando se stesso e operando per la salvezza delle anime, ma pare non possa. Costoro versano lacrime di fuoco e lo Spirito Santo piange dinanzi a me per loro e per il loro prossimo. La mia carità divina accende l'anima con la sua fiamma perché offra struggenti desideri dinanzi a me, senza che l'occhio lacrimi. Sono lacrime di fuoco nelle quali piange lo stesso Spirito Santo.
Una citazione dal dialogo di Santa Caterina da Siena. Signora Malaspina, perché il messaggio di Santa Caterina è molto seguito? Perché questa figura è popolarissima ancora oggi?
Caterina è diventata patrona di Roma nel 1866, patrona d'Italia nel 1939, patrona d'Europa nel 1999, poi dottore della Chiesa nel 1970. Per le esperienze della sua vita, Caterina accompagna in modo davvero singolare il cammino della Chiesa, ma anche dell'impegno civile e politico dei singoli e delle nazioni. Certe sue affermazioni sulla dignità dell'uomo, sulla responsabilità nei confronti del bene comune, un'espressione che lei amava molto, nei diversi stati di vita e nelle diverse professioni, i suoi richiami alla sinergia dei diversi modi e vie, come lei dice, che operano nella Chiesa e nella società. Ecco, tutto questo è espressione di una spiritualità dell'incarnazione che scaturisce da un'appassionata comunione con la vita trinitaria e quindi da una profonda solidarietà con il dolore altrui e il senso di corresponsabilità di fronte al peccato. Caterina si sente peccatrice come gli altri e si sente solidaria nel peccato anche con tutti i suoi fratelli. Ora, la familiarità con il Padre, la fraterna partecipazione alla missione di Cristo per la salvezza del mondo, la fiducia nell'azione dello Spirito Santo rendono Caterina piena di gioia anche nelle circostanze più drammatiche, come quando sente il profumo della rosa che sta per aprirsi tra le spine delle difficoltà. E nella certezza del tempo futuro, come lei dice nella lettera 219, certezza del tempo futuro della salvezza dei credenti e non credenti. Una sfida importante nelle incertezze del nostro tempo. E anche Caterina, del resto, ha operato fra epidemie di peste nel suo caso, difficoltà economiche, lutti, conflitti tra famiglie e città, e le contraddizioni e lacerazioni della Chiesa del suo tempo. Un suo suggerimento mi sembra particolarmente attuale, cioè evitare faziosità, settarismi, lei parla dell'agire a sette, settarismi nella società e nella politica, riscoprire la vera natura della libertà umana, immagine della libertà di Dio, cui siamo chiamati a diventare somiglianti. L'individualismo corrode i valori conquistati dalla cultura europea e rischia di bloccare lo sviluppo anche di altre culture, in cui il progresso delle élite, se ci facciamo caso, è attratto dalle logiche della finanza globale, ma non è coinvolto in una politica realmente attenta al bene comune delle popolazioni. I danni all'ecosistema e i fenomeni migratori sono un evidente segnale di allarme per tutta l'umanità. E allora dobbiamo riscoprirci fratelli tutti, come ci dice Papa Francesco, perché tutti, dice Caterina, cioè cristiani e non cristiani, sono nostri fratelli redenti dal sangue di Cristo come noi.
Era Elena Clara Malaspina, direttrice del Centro Internazionale di Studi Cateriniani di Roma. Le ultime parole che abbiamo ascoltato provenivano da una lettera che racconta l'attualità della figura di Santa Caterina da Siena. Don Angelo Belloni, lei ha accennato alla famiglia di Caterina. La santa ha sempre manifestato un'attenzione particolare per la madre, come ricorda lei stesso nei suoi lavori, madre associata alla preghiera.
Lei quando parla della preghiera parla della madre. Lei, come ho spiegato anche nel libro che ho pubblicato, ci sono i vari passaggi della preghiera. A un certo punto si parla della madre, l'immagine della madre. Caterina usa molto le immagini, parla molto con le immagini, insomma. Se parlando della vita mistica parla del pesce, dell'acqua e del mare, l'uomo, dice la persona che vive l'esperienza mistica, vive in Dio come il pesce vive nel mare, il mare vive nel pesce, no? Quindi questa è una delle tante immagini. E così parlando, diciamo, della preghiera, parla della madre, perché nella madre, la madre, la preghiera è come la madre, perché c'è questo rapporto del fedele con Dio, un rapporto di amore, quindi anche lei ha questa definizione come Santa Teresa d'Avila, anzi direi che forse anche un po' più forte come esperienza. In questo rapporto di amore con Dio, che l'anima vive, riesce a generare le virtù, sono tutti gli atteggiamenti della vita cristiana concreti, genera quindi nel rapporto dell'amore per Dio, genera le virtù e nell'amore per il prossimo le partorisce, quindi le concepisce, le genera nell'amore per Dio e poi dopo le partorisce concretamente nel prossimo, perché le virtù devono essere partorite, vissute, realizzate, concretizzate, non in modo astratto, ma sempre nei rapporti concreti, con tutte le sfaccettature di questi rapporti che si hanno concretamente con il prossimo.
Tornando al tema del misticismo, Don Angelo Belloni, lei ha mandato alle stampe numerosi lavori, da Caterina da Siena, maestra di preghiera, edizioni Cantagalli, appena pubblicato, a Caterina da Siena ad Avignone, edizioni Marcianum Press. Don Angelo Belloni, dicevo, la preparazione alla preghiera era un momento importantissimo per Caterina, anche secondo le sue ricerche. Perché questa attenzione?
Come ho cercato di spiegare, sintetizzando un po' il suo pensiero, la preparazione alla preghiera è necessaria, quindi la preghiera non è qualcosa di scontato, tanto più l'esperienza mistica non è assolutamente qualcosa di scontato o anche che possa dipendere dal nostro sforzo, ma a un certo punto è un dono di Dio, ma questo non significa che noi non si debba fare una preparazione. Questa preparazione è legata innanzitutto alla conoscenza, questa parola importantissima, fondamentale in tutto l'insegnamento, in tutta la dottrina cateriniana. Ecco, la conoscenza di se stessi, conoscere chi siamo noi, il vecchio adagio greco, no? Conosci te stesso, no? Chi siamo noi e chi è Dio, chi è Lui e chi siamo noi, no? Noi siamo quelli che non siamo, Lui è quello che è, da cui fluisce l'essere. Quindi bisogna fare continuamente questo esercizio, diciamo, di confronto della nostra vita con la sua vita, no? E da qui poi sgorga la virtù dell'umiltà, perché noi conosciamo di essere piccoli, di essere quello che siamo, insomma, no? Mancanti per tanti aspetti, e quindi di avere bisogno di Dio. Da qui sgorga un'altra parola importantissima, nel cammino della preghiera di Caterina sgorga il desiderio di Dio, il desiderio di Lui, della sua presenza nella nostra vita, e sgorga poi anche il bisogno delle virtù, quelle virtù che non abbiamo, proprio per porci in rapporto con gli altri. Quindi, diciamo, c'è questo cammino, la preghiera di Caterina prevede degli, come del resto anche quella di Santa Teresa e di tanti altri mistici, non prevede proprio dei passaggi, una specie di scalini, scalini che vanno fatti, non si può saltare uno scalino. Certo, Dio può entrare nella vita dell'orante quando vuole, però così non è detto che non ci debba essere questa preparazione remota, diciamo, di cui ho parlato, che consiste proprio nella conoscenza. Poi c'è anche, sempre per parlare di preghiera, c'è anche quando c'è l'aredità, bisogna passare dalla preghiera vocale, però poi la preghiera vocale deve aprirsi alla preghiera interiore, perché non basta la preghiera vocale, no? È una preghiera imperfetta che ha bisogno di aprirsi alla preghiera interiore, la preghiera del cuore, come la chiamano adesso, quella preghiera che coinvolge tutto lo spirito, fino poi a diventare un rapporto di amicizia e soprattutto di figliolanza con Dio, no? Fare l'esperienza dell'amico e l'esperienza del figlio di Dio.